E allora noi salutiamo Serena Ramovecchi che ci ha dato il tempo di prepararci e di fare entrare, dare il buongiorno a un carissimo amico, un giornalista aretino, direttore della testata Informa Arezzo, e diamo il buongiorno a Paolo Casalini. Ciao Paolo, benvenuto a Radio Fly.
Ciao a tutti, buongiorno, buongiorno agli ascoltatori, a coloro che ci seguono su internet e buona domenica, perché naturalmente...
Era domenica. È un piacere averti qui, una voce fuori, io posso definirti una voce un po' fuori dal coro, Paolo, o sbaglio?
No, fuori dal coro, ma un po' acida, ecco, qualche
un
volta.
Po' acida.
Un po' acida, sì.
Chissà quante bustine per...
quanto malox, sì, lo porto in tasca.
Ecco, allora Paolo, senti, con te mi va di commentare alcune notizie e di politica internazionale, ma anche della nostra città, ma parto da un presupposto che io ho già messo nel sito. Paolo, sul tuo portale Facebook sei uno dei più, diciamo, attenzionati da questo grande fratello, grande social, su cui tutti noi giocherelliamo e non solo. Come mai? Ecco.
Ma io penso di essere anche soprattutto sfortunato, perché in realtà i ban che ho ricevuto, tantissimi, ho dovuto aprire più account per poter restare, per poter continuare a scrivere. I ban che ho ricevuto sono nati da un algoritmo che analizza automaticamente quello che scrivi, e se rileva qualcosa che non piace all'algoritmo, vieni bannato. Ma l'algoritmo è un po' stupido, questo lo riconoscono loro stessi, quelli che l'hanno fatto. E difatti, quando poi ho chiesto la verifica, almeno il 60-70% delle volte in cui ho ricevuto lo stop, quindi il ban, ciò che mi impedisce di scrivere, è stato poi tolto assolto dal Tribunale Speciale di Facebook.
Ecco, ma comunque senti, questo algoritmo, Paolo, tutti dicono questa intelligenza artificiale, ma insomma un po' di come dire, condizionamenti umani ce li va.
Ma certo, no? Anche perché è un algoritmo secondo me un po' economico.
Economico?
Sì, non è che si hanno scelto qualcosa di molto molto costoso, è un algoritmo che analizza le frasi, si trova tre o quattro parole nella stessa frase che loro considerano insomma pericolose e ti bannano. Poi vanno a controllare quello che hai scritto, se effettivamente non c'era niente di incitamento all'odio, come loro lo scrivono, se era secondo i loro standard, e ti riammettono entro un paio di giorni.
Ecco.
Però cioè, l'algoritmo è veramente stato definito molto economico.
Ecco, ma senti, ma secondo te questo potrebbe essere un po' il preludio a quello che ci aspetta al futuro? Cioè, a un certo punto bisognerà stare attenti di parlare, perché qualche parola, e io dico parola, però qualche argomento o qualche discorso, qualche frase possa essere attenzionata. Che ne pensa Paolo Casalini?
Ma io credo che già adesso le nostre telefonate sono soggetti a qualche controllo. Non c'è nessuno che ascolta le nostre telefonate, secondo me c'è solo un computer che sente le nostre voci, e qualora rilevi dei messaggi che lui giudica, delle parole in sequenza che lui giudica pericolose, secondo me vengono poi archiviate.
E va bene, insomma non è una cosa molto bella secondo me, perché ci porta in un mondo dove l'informazione e la libertà democratica di espressione, dove tu tra l'altro, voglio dire, hai sempre appartenuto a un movimento, un partito politico che ne ha fatto una bandiera, no? Quindi ecco, bene, allora senti, dopo questa disquisizione, veniamo un po' ai temi che ci contraddistinguono. Senti, io partirei proprio da quello più importante, tra virgolette, per tutti, ma che si parla a livello mondiale, questa cosa che è accaduta, la dico io, l'aggressione da parte della Russia, la guerra da parte della Russia nei confronti dell'Ucraina, perché questa è stata un'invasione, anche sai, se io fossi in Russia non lo potrei dire, insomma, questa cosa qui, lì dicono che è un intervento militare. Ecco, che idea ti sei fatto, Paolo, di questa vicenda che è una tragedia immane e che speriamo non porti a un'escalation sempre più forte come stiamo vedendo in questi giorni?
In Russia dicono che è un'operazione speciale.
Ah, speciale, ecco.
Un'operazione speciale. Mi sono fatto una bruttissima idea, perché io credo che l'Occidente abbia avuto in questi anni troppa fiducia e si sia affidato veramente troppo del satrapo di Mosca. Io lo definisco così, poi possiamo chiamarlo dittatore o semplicemente Vladimir Putin. E io credo che noi gli abbiamo dato fiducia, gli abbiamo creduto, abbiamo creduto nella sua buona fede, abbiamo creduto che la Russia si stava avvicinando sempre più ai modelli di vita occidentale. In realtà era, secondo me, è stata una lunghissima presa in giro, in cui uno dei paesi più esposti, e questo la cosa mi preoccupa un po', è proprio l'Italia, forse il più esposto d'Occidente. Io credo che Putin abbia considerato il nostro paese l'anello debole di tutto il sistema e abbia investito da noi la maggior parte delle sue risorse economiche, finanziarie, politiche, abbia cercato contatti ad ogni livello, abbia mantenuto rapporti con l'estrema sinistra, abbia allacciato rapporti con l'estrema destra, non disdegnando i partiti di centro, facendo circolare molto denaro. E c'è una, tra l'altro c'è un processo che prenderà avvio a fine anno, ma ci sono delle inchieste fatte dall'Espresso in cui in modo abbastanza netto si rileva che attraverso il nostro paese, attraverso un sistema di casseforti, è passato almeno $1 miliardo, forse più.
Quindi mi riporti un po' a quando dicevano che arrivavano i sacchi del grano dell'allora Partito Comunista. In realtà oggi è una cosa diversa,
oggi
partendo
sì.
dalla Lega, partendo da Berlusconi, andando anche all'estrema sinistra. Tra l'altro la sinistra non riconosce in Putin un ruolo di sinistra oggi. Quindi Paolo, pensi che sia stata una visione a largo raggio per poter tenere poi l'Italia un po' anche...
No, la posizione dell'estrema sinistra mi sembra abbastanza incomprensibile. È difficile da capire. Secondo me c'è... è rimasto nell'animo dell'estrema sinistra una sorta di compiacimento nei confronti della parola Russia, Mosca, Cremlino. 170 anni, 100 anni di storia non si cancellano con una rivoluzione come è accaduta con l'implosione dell'Unione Sovietica. E quindi dentro l'animo è rimasto questa simpatia verso un mondo che li ha fatti sognare per tanti anni.
Però la differenziazione tra Unione Sovietica e Russia di oggi, Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, era così, no, una volta, viene un po' detto,
è tutta un'altra cosa, sono cose completamente diverse, ma questo non toglie che sia rimasto, è una mia ipotesi.
Certo.
Cioè io mi sono trovato a parlare con degli esponenti di sinistra, di un certo peso, di un certo calibro, di estrema sinistra, per fare un nome, Alzio Nicotera, che sono molto critici nei confronti dell'operato di Putin. Tra l'altro Nicotera in questo momento forse è già tornato, era andato in Ucraina a portare sostegno, a portare aiuti non militari naturalmente, aiuti alle popolazioni dell'Ucraina, quindi una posizione nettissima contro l'invasione dell'Ucraina. Però nello stesso tempo mi ritrovo in delle chat con dei suoi compagni di partito che la pensano in modo diametralmente diverso. Quindi evidentemente c'è anche a sinistra idee poche, ma confuse bene.
Confuse bene. Senti Paolo, quanto pensi che abbia pesato il fatto di questa implosione? Dopo Gorbaciov e la caduta del muro di Berlino, di lì l'Occidente pensò che insomma fosse nata una nuova era, no? Questo fossero caduti, quindi cadendo il muro, fine della guerra fredda, quindi una sorta di avvicinamento della Russia al modello nostro. Pensi che ci siamo fidati troppo di quel momento lì? Perché poi la Russia si è trovata un momento che il grande potenza non era più e quindi ha cercato forse un riscatto attraverso i militari. Che pensi di questa cosa, Paolo?
Ma io, una cosa che mi è rimasta impressa, dopo le dimissioni di Boris Yeltsin, il presidente degli Stati Uniti, all'epoca era Clinton, andò a Mosca per aprire un dialogo, un rapporto con Putin. E fu un incontro abbastanza gelido. Appena finito di parlare con Putin, Clinton si recò a trovare il vecchio amico Boris Yeltsin. E molto a bruciapelo gli disse: caro Boris, ma chi avete messo a comandare al Cremlino? E Yeltsin in quel momento disse: ho paura di aver fatto il più grande errore della mia vita. Erano passati 8 mesi dalla nomina di Putin a capo supremo della Russia.
Proveniente dal KGB, lo ricordiamo.
Era colonnello del KGB. E già dopo 8 mesi l'ex presidente Boris Yeltsin, di cui naturalmente si sa tutto e è finito anche nelle barzellette, di cui naturalmente però l'ex presidente aveva già preso consapevolezza che era stato fatto qualcosa di sbagliato. era subito, accaduto subito. Quindi gli americani questo ne hanno avuto immediata consapevolezza. Il presidente degli Stati Uniti si era reso conto che non era, che stava cambiando di nuovo il vento nella Federazione Russa. La Federazione Russa non sapeva che pesci prendere, e da quel momento però i rapporti che erano stati dolci tra la presidenza americana e la presidenza della Russia si sono subito raffreddati. Fino alle elezioni di Donald Trump, su cui preferisco stendere un velo.
Sì, va bene. Senti, in ultima analisi, che ne pensi della foto che rappresentò l'allora Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi con, da una parte c'era Putin e dall'altra c'era il Presidente americano, no?
Sì.
Che ne pensi di quella mano, le due mani tenute con lui nel mezzo?
Propaganda.
Propaganda, proprio, l'ho detta proprio.
Cioè, ma sì, ma insomma le foto si fanno... a volte ci si accoltella, poi si va davanti ai giornalisti, ci si dà la mano per far vedere qualcosa che insomma, però a volte queste foto sono veramente foto di repertorio, foto
quindi non sei d'accordo su chi dice oggi, ma perché non avete mandato la Merkel e Berlusconi a risolvere questa cosa che in due avrebbero sicuramente saputo trattare Putin meglio?
Non credo proprio.
Non credi proprio?
Non credo proprio. La Merkel è stata violentemente disprezzato da Putin, che l'ha presa in giro in ogni modo possibile, ha utilizzato qualunque metodo per metterla in difficoltà. Berlusconi, secondo me, non è stato mai preso sul serio da Putin. Cioè, Berlusconi, cioè, si era illuso che Putin fosse un amico, in realtà lo stava solo utilizzando, usando, lo stava facendo giocare col cane o facendogli vedere qualche nano, qualche ballerina, ma... io non ho mai creduto alla serietà di quel rapporto.
Ecco. Quindi il fatto che Berlusconi abbia per la prima volta nominato Putin ieri, mi pare, o ieri l'altro, oltre al silenzio che aveva il Santo Padre, lì l'abbiamo capito anche forse perché c'è il Patriarca di Mosca, che insomma lì chiesa ortodossa, che ci sono altri aspetti, pensi che sia ricondotto a questo suo silenzio? Dice, qualcuno dice, ma si è sposato apposta così almeno non parlava di queste cose.
Sì, beh, è evidente che Berlusconi... Teniamo presente due cose, la prima con 86 anni, quindi una persona di quell'età, io mi rendo conto che non ha più la prontezza o la capacità di interloquire in una situazione effervescente come quella di oggi, e questo è anche giusto, perché quando siamo tanto avanti con gli anni è anche giusto che uno debba essere anche rispettato per l'età e non gli si può pretendere di metterlo sulle barricate, ma è evidente che è stato comunque da parte sua fatto un passo indietro, ma è stato anche molto morbido, insomma, dice mi dispiace, sono rimasto deluso da Putin, ha sbagliato, esagerato, insomma.
Non è che ha esagerato. Senti, terminiamo questo argomento, ti chiedo un tuo parere su quello che potrebbe essere, lo so, non hai la sfera di cristallo, però quale potrebbe essere un epilogo e soprattutto quale potrebbe essere la giusta strada in questo momento, perché è difficile, cioè, ripeto, non hai la sfera di cristallo, però secondo il tuo pensiero.
È difficilissimo, le strade aperte, secondo me, sono tre. Ma dire qual è la più probabile non saprei. Forse la più probabile è cercare un accordo, perché la Russia non è in grado di resistere, di mantenere un esercito di 200.000 uomini con 2-3.000 mezzi corazzati, approvvigionamenti, una flotta schierata davanti a Odessa. Cioè, sono costi astronomici. Per ogni soldato al fronte ne servono 4 di retrovia che pensano alla filiera, all'approvvigionamento, alla logistica. Cioè, sono costi che la Russia non si può permettere. Secondo me, alla fine saranno costretti a cercare un accordo obtorto collo per trovare una via d'uscita. Questa è una soluzione. Naturalmente l'Ucraina dovrà mostrare dei segni di buona volontà, cedere qualcosa, va bene, allora... La Crimea e il Donbass passano alla Russia e in cambio si fa la pace. Questa è una possibilità, ma non, secondo me non è l'unica. Potrebbe esserci, e sono scenari forse più foschi e quasi più pericolosi, potrebbe esserci anche un'implosione dell'esercito russo, nel senso che potrebbe crollare il sistema e naturalmente gli effetti non si conoscono, perché la Russia resta un coacervo di popoli e la balcanizzazione della Federazione Russa potrebbe aprire scenari spaventosi. Non ci dimentichiamo mai che ci sono 3-4 mila testate atomiche che passeggiano, esatto, per il paese. E questa è la seconda. La terza sarebbe quella forse più indolore, anche se più dolorosa per qualcuno. È che una mattina ci svegliamo e sentiamo la radio che ha preso l'influenza.
Una volta i gerarchi russi o comunque i capi di Stato, ti ricordi, per un raffreddore
scomparivano. Khrushchev è scomparso così. Stalin fu avvelenato, ma naturalmente nessuno disse che era stato avvelenato, è morto il compagno.
Qualcuno dice, Paolo, che ogni persona, chiunque essa sia, debba avere comunque alla fine una via d'uscita. Se tu tappi tutte le strade d'uscita, quello che succede non si sa. Cioè, nel senso, Putin a un certo punto, se si dovesse veramente l'esercito che non gli dà più retta, ti parlo in maniera semplice, le sanzioni, cioè non avere più una via d'uscita, la guerra che onestamente pensava di vincerla in 3 giorni e sostanzialmente poi è stata una debacle incredibile, ha fatto una distruzione terribile. Non è che alla fine questo, e dice, ma io sai che faccio, premo il bottone così alla fine si arrendono tutti.
Ma la vedo abbastanza improbabile. Abbiamo visto in passato che quel bottone in realtà come bottone in sé non esiste. C'è una catena di comando, dietro il bottone ci sono uomini, ci sono persone... E ci sono una serie di contrappesi che si muovono, non è così semplice, premo un bottone, cioè, vale per tutti quello che successe a fine dell'83 quando l'allora presidente Andropov, ricoverato in ospedale, dette ordine del lancio atomico, del lancio di missili atomici verso l'Occidente per una serie di concause per cui era scattato l'allarme rosso in Unione Sovietica, e naturalmente non successe niente perché un semplice colonnello che avrebbe dovuto far premere il bottone dentro la base si rifiutò di premerlo.
È chiaro. E qui mi riporti a 2 argomenti, poi terminiamo questa cosa, il fatto che insomma che era sparito, sai, uno del ministro della guerra, che loro sono in 3 da quello che dice ad avere questi bottoni, cioè deve essere un bottone diviso in 3, quello che era sparito ora che è poi ritornato, e a un'esercitazione che un presidente americano qualche anno fa fece, dove proprio arrivò l'ordine e tutti non ci credevano, e il 51% dei comandanti delle basi che dovevano lanciarlo, era ovviamente un'esercitazione, però si rifiutò di farlo, quindi anche vedi che dall'altra parte non deve essere così facile. Bene Paolo, senti, è bella questa disquisizione che si fa con te su questi temi, ci starei le ore. Torniamo ad Arezzo. Ti posso chiedere qualcosa della politica aretina in questo momento? Come vedi la nostra città adesso, anche con l'arrivo, con i soldi del PNRR, i lavori che dovranno partire, quelli che non sono mai partiti e costano tantissimo alla comunità, poi ci saranno le motivazioni, il verde, oggi vedo che il PD attacca sull'area verde, il degrado, insomma come vedi questo scenario della nostra città? Diciamocele, dopo una prima giunta Ghinelli e anche un'altra metà mandato di questa seconda fase della giunta di centrodestra ad Arezzo.
Io sui soldi del PNRR ci andrei molto cauto, per 2 motivi. Il primo, perché l'Europa sta affrontando nel sostegno economico-militare all'Ucraina un momento difficile. E non vorrei che alla fine ci dicessero non ve si possono dare tutti, ve ne diamo di meno.
Qualcuno l'ha paventata sta cosa.
È una possibilità, quindi quando la situazione diventa difficile tutto, anche quello di avere l'intero importo. Se questo non fosse, alcune spese andranno per forza tagliate. Tutto quello che non è produttivo, cioè che in prospettiva non ci riporta sviluppo economico, diventa una cosa che non si può sostenere. Sto pensando ai 20 milioni di euro che vogliono spendere per ristrutturare Castelnuovo dei Sabbioni, un paese sostanzialmente deserto, su cui investiamo dei soldi per, e qui mi fermo, non si sa perché,
per riqualificare
di un paese deserto. Ma a che serve? Cioè, va bene, diamo lavoro ai muratori che lo ristruttureranno. Ma allora, cioè, è come quello che da una parte scavava buche e quell'altro lo riempiva. Cioè, si fa tanto per far girare l'economia, benissimo, però ci sono altri metodi che ci riporta anche un ritorno economico maggiore, quindi gli investimenti dovrebbero essere, quelli del PNR dovrebbero essere investimenti che ci restituiscono poi un volano di progresso, di economia, di movimento, di reddito, di ricchezza, quindi andrei molto cauto. Quello che è invece non si sbaglia sono gli investimenti strutturali, cioè realizzare, completare strade, terminare cattedrali nel deserto, però ormai abbiamo speso tanti soldi, almeno finiamole, creare nodi, diciamo, creare anche sviluppo attraverso il miglioramento della rete infrastrutturale, e quindi penso alle rotonde, doppie canne, che più anni passano, sono partiti costando 6 o 7 anni fa una cifra, a 6 anni di distanza la cifra è triplicata, perché naturalmente è triplicato il costo del cemento, del ferro, certo, la materia prima, il costo della manodopera e tutta la
fila. In questa tua lista la sanità dove la metti? Perché è fanalino di coda per l'investimento dei fondi del PNRR.
Beh, è una bella domanda. La sanità naturalmente ha sempre la possibilità...
No, perché veniamo da una pandemia, no?
Certo. La sanità ha speso molto in questi anni, quindi la prima cosa che gli sarà da fare è pagare i debiti. Perché la regione toscana mi risulta che con la pandemia si è molto indebitata e sono debiti che sono stati autorizzati, quindi già ci sarà da pagare quelli e non saranno pochi. Dopodiché vediamo quello che si può fare con la sanità, l'argomento è complicato. Ci sono anche fondi che erano stati messi a disposizione dell'Europa che nessuno voleva, perché dicevano, se ti ricordi, si parla di 35 miliardi di euro, c'erano stati messi a disposizione a costo zero, ma nessuno voleva, perché diceva, ma in questo modo gli si permette di mettere bocca nelle nostre spese. Beh, decidiamo cosa si vuole fare, perché è evidente che se ti fai dare 35 miliardi dall'Europa, quelli vengono a vedere come li spendi.
Ma qualcuno disse che era un'ingerenza, diventava un'ingerenza nel
diventava un'ingerenza, ma non si prendono, si fa da soli, e così nessuno ingerisce, giustamente, come stanno facendo con l'Ungheria. All'Ungheria ne li vogliono vietare per un motivo semplicissimo, che hanno scoperto che se li sono messi in tasca i gerarchi del paese. E ovviamente l'Europa, che è dotata di mezzi e di strumenti di investigazione, hanno detto no, non possiamo, cioè questi sono soldi dei cittadini europei, non possiamo darli a chi se li mette, certo, in tasca, a chi li spende male. E la stessa cosa fanno, non si fidano molto di noi, quindi vogliono sapere come li spendiamo. Mi sembra anche legittimo.
Comunque, per tornare ad Arezzo, quindi dici non fidiamoci troppo di questi fondi, e quindi perché ti dici che i nostri amministratori si siano un po' troppo appoggiati a questa previsione d'arrivo di fondi?
Sì, no? Sì, diciamo che leggendo anche i commenti, i comunicati, quello che dicono gli amministratori locali, se tutti aspettare i fondi del PNRR come se fosse la benedica, la manna dal cielo, sono arrivati i soldi e tutti pronti a sperperarli. Sono soldi comunque che, se arrivassero tutti, all'80% vanno restituiti e li restituiranno i nostri figli. Quindi cerchiamo di renderli, di spenderli in modo che renderli non sia più difficile di averli.
Ecco, diciamo, ricordiamoci che sono soldi, non è che ce li regalano.
Non ce li regala nessuno, sono soldi, all'80% sono soldi che dovranno restituire a partire dai prossimi 15 anni i nostri figli, quindi le prossime generazioni. Insomma, è una cosa piuttosto importante questa, non ce ne dobbiamo dimenticare, non dobbiamo permettere che vengano sperperati. Possono essere investiti, ma l'investimento, se io faccio un investimento, se compro un pacchetto di Fiat, perché credo che potrò avere dei dividendi, degli utili, faccio un investimento. Se io questi prendo i soldi e ci vado a cena o ci vado a donne, questi soldi sono buttati.
Per quanto fai un investimento contestualizzato nel tempo.
Esatto, quindi evitiamo, cerchiamo di spenderli in modo che si possano dichiarare investimenti.
Senti, ma ora mi dispiace che siamo in chiusura, ma dovrei tornare qui perché è molto bello parlare con te. Ma quindi, secondo te, no? Arezzo ha una visione del futuro oppure no?
Poca, veramente poca. Cioè, di questo non vedo nessun programma, nessun progetto a medio termine. Abbiamo creduto eccessivamente nel turismo. In realtà abbiamo visto che il turismo è una folata di vento che va e che viene e che può anche scomparire. 2 anni di pandemia hanno messo in ginocchio città ben più importanti della nostra, penso a Firenze, a Siena, a Pisa, che avevano fatto sul turismo il perno della loro economia. Ad Arezzo l'abbiamo sentito meno, perché il turismo aretino è sempre stato modesto, mentre è sempre stata diffusa un'imprenditoria abbastanza attiva, una rete artigianale e industriale molto più efficace in rapporto al numero di abitanti. Questo ci ha permesso di sentire anche il Covid in maniera meno dura. Però anche le attività locali, e non sto pensando al negozio di vicinato, sto pensando alle industrie, alla logistica, sto pensando alle imprese artigiane, al settore olafo, ma non solo, quello tessile purtroppo è scomparso, sì. Che vanno assolutamente sostenute, vanno ampliate, vanno sorrette.
Paolo, però scusami per non chiudere il discorso del turismo, spezziamo una lancia a favore della città del Natale, comunque dopo il Covid è ripartita, quindi pensi che quella cosa lì abbia fondato qualche radice, qualcosa oppure no?
Ma... Non saprei, cioè, anche se venisse 1 milione di persone dall'8 dicembre alla Befana per rimanere.
Beh, insomma, qualcosa spenderanno nella città, no?
Sì, ma io lo vedo in termini di posti di lavoro. Ah. Cioè, a me il fatto che spendano non è un meccanismo automatico. Cioè, quanti posti di lavoro io posso far aumentare attraverso questo circolo di persone? Se sono 10 per un mese, mi serve a poco. Io ho bisogno di avere posti di lavoro che durino tutto l'anno, che mi rendano uno stipendio, che mi possano garantire un futuro, che permettono ai nostri figli di potersi comprare una casa e di accedere a un mutuo. Ho paura che queste operazioni spot, che possono essere utili anche dando lustro alla città, ma io devo trasformarle immediatamente, o almeno nel breve tempo, in posti di lavoro. Io devo sapere quanti posti di lavoro ottengo da questi enormi investimenti.
È chiaro quello che dici. Paolo, un'ultima domanda. Avresti fatto, se tornavi indietro nel tempo, avresti fatto l'outlet qui al posto delle Aria Lever?
Io sì. Ma questa è una polemica che... Non, cioè, l'ho condotta già a suo tempo, guarda, mi sono scontrato e sì. Quindi... Ma sì, perché cioè, l'outlet Valdichiana sta portando in Valdichiana 10 milioni di persone l'anno, questo in tempi normali, non pandemici. Il casello d'autostradale Valdichiana è passato da 3 buche a 7, 8, quanto sono attualmente. Le auto che passano da quel casello da 1,7 a 4,5 milioni l'anno. E sono persone che entrano comunque, escono dal casello e entrano nell'area Valdichiana. Se io fossi riuscito di quei 10 milioni di persone che sono andate, che ogni anno vanno a fare acquisti a quell'outlet, il 10%, fossi riuscito a portarlo in città, avrei fatto 5 volte la città del Natale.
E quindi oggi potresti dire a coloro i quali avevano paura che sarebbe stata una morte per le nostre attività? Che
per qualche attività sì, probabilmente, per le attività del centro sicuramente, ma tanto sono morte lo stesso. Cioè, non è che cioè, il destino quello rimane, andate per via Madonna del Prato, partite da via Crispi, arrivate a Piazza San Francesco e guardate a destra e a sinistra quanti negozi sono rimasti aperti, sono tutti con il cartello affittati, tutti, c'è rimasto solo Corsa Italia.
Quindi Paolo, per concludere, in quel momento abbiamo avuto una visione molto ristretta del futuro.
Molto,
ecco,
sì.
Mi dici una battuta, oggi è la stessa?
Sì.
Ti metto un primo piano, oggi è la stessa Paolo?
Sì, sì.
Quindi questo è un po'...
Assolutamente sì, non vedo pensare a lungo termine. Si pensa al massimo all'anno prossimo. Mentre uno statista dovrebbe pensare alle prossime generazioni, non a... alle prossime lezioni.
E con queste parole concludiamo questo intervento con Paolo Casalini, direttore di Informarezzo. Lo potete trovare tutti i suoi scritti e non solo, insomma, appunto sul portale www.informarezzo.com, mi pare, ma potete seguirlo anche su Facebook, devo dire, in uno dei suoi, ormai ritornerai al tuo profilo, alla tua identità vera, insomma.
Sì, sì, dal 20 di aprile ritorno in possesso del mio
ecco, e noi ti seguiremo. Grazie Paolo Casalini, noi